Di che cosa parliamo oggi? Beh, di un ultimo tema che è correlato alla crisi del 300. Crisi ha sempre il significato di ridefinizione degli equilibri, di momento di passaggio. Prevale nell'accezione moderna del termine crisi il significato negativo. La crisi è un momento difficile. Però in senso etimologico crisi significa trasformazione profonda, cambiamento e riequilibrio. E in fondo è quello di cui stiamo parlando, cioè un momento nero, quello della grande peste del 300, preceduto dalle carestie di cattivi raccolti e il progressivo abbandono di alcune terre che non erano più capaci di rendere a sufficienza. Probabilmente lo squilibrio tra le bocche da sfamare e la quantità di raccolto aveva indebolito le difese immunitarie di persone non adeguatamente nutrite, su cui si innesta la peste. La peste provoca un crollo verticale della consistenza demografica dell'Europa e a quel punto cambia tutto, perché mancando un terzo delle persone anche le attività economiche cambiano. Di questo abbiamo parlato lungamente e non vorrei ritornare. Però vorrei invece invitarvi a considerare il fatto che nella seconda metà del 300, e dunque per forza collegato con il fatto che c'è stata a metà del 300 la grande peste, noi assistiamo a una serie di rivolte. Rivolte di ceti sociali in condizioni difficili, cioè rivolte contadine oppure rivolte di lavoratori salariati. Che cosa hanno in comune queste rivolte? Sono delle grandi ribellioni popolari. Avvengono non solo in Italia. In Italia abbiamo un esempio grande che avviene a Firenze, è il cosiddetto tumulto dei Ciompi, data 1378. Poi abbiamo tra queste rivolte, definite anche rivolte degli esclusi. Esclusi da che cosa? Da un tenore di vita sufficiente, non dico dal benessere, perché chi poteva permettersi un tenore di vita elevato erano comunque pochissimi, ma si tratta proprio delle persone che vivono quasi al di sotto della soglia di galleggiamento, che fanno fatica e basta poco perché appunto si costituiscano delle ribellioni che per molto tempo sono state definite ribellioni prive di programma, estemporanee, improvvisate e derivanti, come dire, da un momento di rabbia, di perdita di controllo proprio per le ingiustizie sociali e la condizione di povertà, che oggi si tendono un po' a rivalutare come invece guidate da un senso di giustizia profondo legato a intuizioni che poi si verificheranno in maniera più concreta nell'età moderna, per esempio con le grandi rivoluzioni del 700, come la rivoluzione francese, per dire. Quindi le si vede più oggi come rivoluzioni mancate, e quindi dovremmo domandarci che cosa è mancato a questi movimenti popolari che non ha loro consentito di diventare la rivoluzione francese. Cioè la rivoluzione francese è qualcosa che ha segnato il corso della storia. Queste rivoluzioni invece vengono in qualche maniera riassorbite e non danno luogo a cambiamenti profondi. E allora ritorna il tema, per esempio, dell'eresia. Quanti movimenti ereticali ci sono stati prima dell'anno 1000 e dopo l'anno 1000? Tantissimi. Abbiamo visto i catari, abbiamo visto la pataria milanese, i flagellanti, c'erano tutte le profezie di Gioacchino da Fiore. Quanti sono stati quelli che hanno tuonato contro la Chiesa? Eppure abbiamo dovuto aspettare il 500 per avere la riforma protestante. Movimenti ereticali che hanno detto le stesse cose di Martin Lutero, o quasi, ma che non hanno avuto alcun successo. E poi Martin Lutero che ha avuto un grande successo. E da quel momento la Chiesa è stata rotta in tanti tronconi. L'analogia è con la Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese dice quasi le stesse cose che dicono queste rivolte popolari. Quasi le stesse cose. Ma la Rivoluzione Francese ha un grande successo e cambia la storia dell'Occidente e forse dell'umanità. E invece queste rivolte non portano a casa niente, se non repressione nel sangue. Perché è andata male nel 300? Perché è andata bene nel 700? Ecco, questa è un'altra domanda che ci porta lontano, non lontano, ma al di là dei fatti storici, nell'interpretazione storica. Perché la storia è fatta di tante cose. È fatta di ricostruire i fatti storici, primo elemento. Secondo, di spiegare i fatti storici, quali sono le cause, quali sono gli effetti. Terzo, di interpretare i fatti storici, cioè perché le cose sono avvenute in quella maniera e non nell'altra. Avrebbero pure potuto capitare in un'altra maniera? Oppure era impossibile? È un caso che non c'è stata la Rivoluzione Francese nel 300? Oppure invece non poteva succedere? Capite? Ci sono vari livelli di lettura. Quindi primo accertare i fatti, secondo concatenarli, terzo interpretarli alla luce di quello che sappiamo, porre delle domande. La storia si compone di tanti tanti, è come una torta con tanti strati. Lo strato più semplice è accertare i fatti e raccontarli, quello è facile. Metterli in ordine è già più difficile. Spiegarli alla luce di quello che noi sappiamo e che loro non potevano sapere è ancora più difficile, e si va in un terreno anche molto soggettivo, insomma, in cui si confrontano e confliggono visioni diverse. Allora, ho citato la rivolta dei Ciompi a Firenze, 1378. Questa è una rivolta cittadina, diversa dalle altre due, che sono invece rivolte contadine. Questi fatti di cui noi parliamo sono la punta di diamante, i fatti che hanno fatto storia, che hanno fatto epoca, il che non vuol dire che non ci siano state altre rivolte più piccole o ispirate a queste grandi rivolte, in cui c'è qualcosa di particolare che merita attenzione. Allora, in Inghilterra, 1381, la grande ribellione di Wat Tyler e di John Ball, due personaggi, un rivoltoso contadino e l'altro un prete che predicava male in odore di eresia. Predicava così male che praticamente diceva le stesse cose di Martin Lutero, o quasi. Eppure lui è finito male e Martin Lutero invece è finito benissimo, cioè ha dato luogo alla riforma. E poi 1358, la prima è la rivolta della Jacquerie. Gli Jacques sono i contadini francesi apostrofati con un appellativo sprezzante, Jacques Bonhomme. Sapete come si dice anche da noi? Un buon uomo non è un bravo uomo, ma di solito è uno che ci capisce poco, uno che non ha una mente molto raffinata, un buon uomo, ma in questo senso con un atteggiamento un po' di disprezzo. Allora partiamo dalla Jacquerie francese. La Jacquerie francese che cos'è? Una grande rivolta contadina che ha la sua causa specifica. La sua causa specifica è legata al fatto che la Francia nel 1358 sta combattendo una gigantesca guerra, una guerra che tra l'altro sta perdendo malamente. Si chiama la guerra dei cent'anni. È il prossimo capitolo per noi di storia. È una guerra che scoppia nel 1337 e finirà nel 1453, data molto molto importante che ci avvicina alla fine del Medioevo, e per molti potrebbe essere anche una buona alternativa al 1492 per dire che il Medioevo finisce nel 53. Ok, generalmente però si parla del 92. È una guerra che la Francia sta combattendo contro l'Inghilterra, la spiegheremo a tempo debito. La Francia vincerà questa guerra, ma solo alla fine. Nelle fasi intermedie della guerra la Francia sta perdendo malamente, ed è molto strano perché in realtà sulla carta dovrebbe vincerla perché ha molti più cavalieri che l'Inghilterra ed è uno stato apparentemente più ricco e prospero dell'Inghilterra. L'Inghilterra all'epoca è un paese di pecorai, è un paese di allevatori, e tutti sanno che dove c'è un paese in cui l'attività prevalente è la pastorizia non è certo un paese avanzato, prospero e ricco. Ciò nonostante, gli inglesi vanno meglio in questa guerra. Che cosa fa il re di Francia? Il re di Francia inasprisce la pressione fiscale, è normale. Quello che contestano i contadini è innanzitutto il fatto che loro sono in difficoltà già nello stato attuale, e quindi inasprire la pressione fiscale significa dover tirare ancora di più la cinghia laddove non ce n'è la possibilità. In secondo luogo, che il re pretenderebbe di imporre la pressione fiscale più alta senza consultare gli stati generali. Questo termine sarà bene che vi entri in testa, perché gli stati generali li ritroveremo proprio nella rivoluzione francese. Cosa sono gli stati generali? Il re, quando deve aumentare le tasse o prendere decisioni gravi, per esempio entrare in guerra, nella visione medievale deve consultare la nazione. Come si fa a consultare la nazione? Non è che possa girare per tutti i villaggi e tutte le città di Francia. Bisogna che i francesi eleggano dei propri rappresentanti, i quali si presentano in un'assemblea, come dice la parola, rappresentativa della società. E allora gli stati generali sono la chiamata raccolta dei rappresentanti dei tre ceti sociali di cui si compone la società francese al cospetto del re. Quali sono questi tre ceti sociali? Quelli di cui si parla dall'alto medioevo sono il primo stato, il clero, il secondo stato, la nobiltà, cioè i guerrieri, il terzo stato, i laboratores, cioè il popolo che lavora. Due ceti privilegiati, un ceto non privilegiato. Ciascuno di questi ceti elegge i propri deputati, i quali si presentano al re e approvano oppure respingono ciò che il re propone. Questo vale per le decisioni più importanti, per esempio la guerra. La guerra chi è che la deve fare? I nobili e il popolo, e deve essere benedetta dagli oratores, cioè dal clero. Quindi il re sarà bene che consulti. Ma il re, abbiamo visto che da un certo momento in poi in Francia diventa molto potente, tende a non convocare gli stati generali, le prende lui le decisioni senza sentire la società, e questo non va bene ai contadini, i quali si abbandonano a queste proteste. Queste proteste diventano, si saldano con altre proteste fino a diventare un movimento di una certa importanza che impensierisce. Qua abbiamo subito la prima domanda. Ricordatevi che 1358, la rivolta della Jacquerie, mentre la Chiesa è prigioniera del re di Francia. Quanto potente è il re di Francia? Molto potente. Perfino la Chiesa, che non è mai stata piegata dall'impero, è prigioniera del re di Francia. Però ricordatevi anche che il re di Francia sta perdendo la guerra e quindi si sta indebolendo e ha bisogno di più tasse. Questo spiega del perché non convoca gli stati generali. Non li convoca perché lui è abituato a comandare anche alla Chiesa, e non li convoca perché ha bisogno assoluto di più tasse per continuare a combattere la guerra. Non può rischiare che l'assemblea degli stati generali gli dica no, noi questa guerra non la vogliamo combattere. Non se lo può permettere, pena la crisi della monarchia francese. Ecco, quindi entriamo in quest'ordine di idee. Però la domanda che voi mi fate, sento come la state per fare, è la seguente. Ma caro professore, ma lei non ci aveva detto che i contadini, dopo la crisi del 300, stavano meglio? Vi ricordate? Abbiamo detto che chi stava peggio era la nobiltà. Perché? Perché la rendita della terra, del latifondo, era crollata, così come era crollato il prezzo del pane, da cui tutti quegli adeguamenti del sistema economico, che aveva deciso di coltivare altre cose e non più soltanto grano, oppure addirittura di darsi all'allevamento, nell'ottica che i contadini, essendo di meno, riuscivano a strappare condizioni migliori, vedi il contratto della Mezzadria per esempio, e in questa maniera anche a permettersi cibo migliore, un po' di carne e magari appunto anche un bicchiere di vino. Vi ricordate? Questo aveva dato luogo a tutta una filiera produttiva, eccetera eccetera. E allora va detto anche questo, che però c'è anche una parte di contadini che se la passa peggio. Alcuni traggono giovamento dalla crisi, ma c'è anche una parte importante di contadini che vedono peggiorare, perché quali altre vie ha un nobile affinché la terra gli renda di più, considerando il crollo del prezzo del pane? Ripeto: 1. Cambiare coltivazioni, 2. Provare con l'allevamento, 3. Provare con nuovi contratti di lavoro, la mezzadria, 4. Costringere i contadini con la forza a pagare di più, canoni di affitto più alti per le terre, una maggior quota di raccolto data al signore e strappata al contadino. Insomma, non ci sono soltanto gli accomodamenti in chiave imprenditoriale, ma ci sono anche modalità che sono violente, costringere i contadini a stringere di più la cinghia. Ecco, e allora ecco che si spiega che una parte dei contadini, mentre c'è una parte che sta meglio, c'è anche una parte che sta peggio, e sono quelli che, avendo a che fare con dei signori che hanno scelto la via più semplice, quella di infliggere loro, diciamo così, una economia ancora più stretta, si trovano appunto in difficoltà. E ora che il re ha bisogno di più tasse perché è in difficoltà per la guerra, non ci sentono. Scoppia questa rivolta guidata da un tal Étienne Marcel. La rivolta prende delle proporzioni molto molto importanti, e poi appunto abbiamo la repressione armata da parte della nobiltà. Dopo aver fatto massa critica, la nobiltà si schiera nettamente dalla parte del sovrano e infuria contro questi contadini che sono armati essenzialmente dei loro forconi. Non hanno cavalcature, non hanno armature, non hanno materiale bellico, non sono attrezzati alla guerra, e pertanto la repressione in Francia è essenzialmente una repressione di tipo militare. I nobili sono padroni della guerra, solo loro fanno la guerra a un certo livello, e invece i contadini no, per cui tutto sommato la rivolta della Jacquerie è piuttosto facile da dissolvere, perché appunto manca la forza da parte dei contadini francesi. Seconda rivolta, la rivolta inglese, la rivolta nel 1381. Quali sono le cause specifiche? Beh, innanzitutto ricordiamo che anche l'Inghilterra è in guerra, e la guerra richiede comunque sacrifici a tutti, quindi anche per loro ci sono problemi di tasse. Però in Inghilterra c'è un problema molto specifico. Quale delle varie vie adattative dal punto di vista economico hanno scelto gli inglesi per far fronte al calo del prezzo del pane? Hanno scelto la via di aumentare sia l'agricoltura ma soprattutto l'allevamento, e lo hanno fatto con una modalità molto specifica, cioè erigendo le cosiddette enclosures. Non so se ne avete mai sentito sentito parlare, se l'avete fatto in inglese pure possibile, che cosa sono le enclosures? Le enclosures sono un momento che merita una riflessione e una interpretazione. Concretamente si tratta di recinzioni, i campi vengono recintati. Prima non erano recintati? No, non erano recintati. Ma erano privati? Sì, erano privati, erano della nobiltà feudale che ne deteneva il controllo. Che cosa dunque cambia tra l'avere un campo recintato e un campo non recintato? Cambia moltissimo, perché il concetto di proprietà privata è molto mutato nel corso del tempo. Oggi noi per proprietà privata intendiamo qualcosa che è sacra e inviolabile. Pensate al giardino di casa vostra. Che cosa direste se qualcuno saltasse la recinzione, coccia guzzi di bottiglia di prima, entrasse dentro e facesse un picnic senza toccare niente dal vostro giardino? Penso che sareste scandalizzati e che chiamereste immediatamente la polizia, perché sarebbe qualcosa di quasi inconcepibile per noi. Era lo stesso concetto di proprietà privata anche nel Medioevo? No, non era così. La proprietà privata era comunque gravata da una serie di vincoli, di quelle che noi oggi chiameremo servitù. Per esempio, se voi avete un palo della luce, un traliccio nel vostro giardino, c'è una servitù, cioè il fatto che i dipendenti della compagnia dell'elettricità possono tranquillamente entrare a casa vostra, magari vi chiameranno prima per fare manutenzione. Volevate fare una casetta degli attrezzi? Non potete, nelle vicinanze del traliccio non si può. C'è una serie di vincoli, va bene? Quindi voi non siete totalmente proprietari, siete proprietari ma avete dei gravami, ci sono servitù di passaggio, devi lasciar passare in certi pezzamenti di terra, ci sono servitù di varia natura, vicino al treno c'è la servitù, cioè una certa quantità di metri vicino alle rotaie possono essere anche di tua proprietà, ma devi lasciar passare, devi lasciar lavorare, non puoi fare quello che vuoi, ok? Più o meno questo concetto si avvicina di più al concetto di proprietà medievale, cioè il signore detiene la proprietà della terra, ma contemporaneamente sa benissimo che ci sono i villaggi, ci sono i contadini, e i contadini hanno una serie di diritti di villaggio. Quali sono questi diritti? Per esempio il diritto di spigolatura. Dopo aver mietuto il grano c'è sempre una certa quantità di prodotto che rimane a terra, i contadini possono andarselo a prendere e integrano la loro magra dieta. In alcuni casi c'è il diritto a raccogliere la legna, possono abbattere gli alberi del bosco? No, non possono, ma se i rami sono spezzati li possono prendere, che se ne fanno? Cucinano, si scaldano, la legna è utile, per cui è molto importante poter accedere al fondo. Poi che ne so, diritto di raccolta dei funghi, i funghi c'è la possibilità di raccoglierli. La caccia mi sembra difficile, perché di solito la caccia è appannaggio dei proprietari, dei nobili, non sono i contadini, però magari uno può entrare e fare un po' di bracconaggio. Bracconaggio è utile perché se hai fame ti prendi qualche merlotto, qualche tordo e intanto mangi. Pesca nel ruscello, sono tutte possibilità che o vengono riconosciute giuridicamente oppure sono delle convenzioni, delle abitudini del passato, oppure sono delle violazioni che i contadini fanno quando sono in difficoltà, fanno il bracconaggio, trovano qualcosa per poter mangiare. Quindi vedete quanta differenza fa erigere delle recinzioni, cioè vuol dire passare da un concetto di proprietà permeabile a un concetto di proprietà sacra e inviolabile. Cioè se il contadino ha freddo non può prendere la legna, perché non può fisicamente. Se il contadino ha fame non può neanche raccogliere i funghi, non può neanche, per così dire, raccogliere le castagne che sono cadute a terra, ok? Questo fa una grossa differenza ai contadini, grossa. E perché si fanno queste recinzioni? Perché il proprietario terriero intende investire nella terra. Una delle interpretazioni plausibili è questa, che le enclosure siano una fase di passaggio in cui si viene a formare una mentalità imprenditoriale, cioè la terra deve essere più produttiva rispetto a prima, e per esserlo non posso lasciar passare la gente, non posso lasciare che la gente mi prenda i frutti della mia terra. Tutto ciò che produce la mia terra deve essere messo a coltura o deve essere messo a profitto, a reddito. Però questo vuol dire che prima c'erano dei villaggi che integravano, quanto poteva essere la quota, il 20%, era importante anche quella, e poi invece non è più importante. Come si recingono i campi? Con dei filari di siepi oppure con degli alberi. Pensateci ai nostri campi, cos'è che circonda i nostri campi oggi? Alberi di che tipo? In primo luogo io direi che sono circondate da fossati, pensateci, fossati, e quelli servono come bacino idrico. Non sembra, ma l'acqua penetra, anche se il campo è molto grande un po' di acqua arriva. E questi campi poi come sono consolidati? Questi fossati, non avete mai visto neanche un campo. Di solito non ci sono recinzioni di rete o di cancellate, non ci sono. Se hai fatto un giro in bicicletta in campagna? No, mai fatto. Solo in elicottero si sposta lui. Allora? Su, su, sveglia, sveglia, su. Infatti mi farà fatica tutto da solo. Fossati sì, e quelli servono anche proprio per l'estate. E raccolgono l'acqua in eccesso e drenano l'acqua, fanno affluire acqua al centro del campo d'estate. Poi d'estate, estate, magari sono prosciugati, allora là le cose si mettono male. Però la terra, la pioggia, il vento, le intemperie tende a franare. I fossati tenderebbero a riempirsi, no? Come mai invece rimangono abbastanza stabili? Ogni tanto bisogna farci manutenzione. Come mai rimangono stabili? Cosa c'è che li consolida? Pensateci, qualcuno ha detto alberi, ma sono alberi trattati in maniera molto particolare. Sono alberi ad alto fusto. Tu guardi questo, questo è chiaro. Una strada non asfaltata, un campo, la strada delimita il campo. Sicuramente qua c'è un fossato, è mezzo interrato dalle erbe spontanee, e si vedono questi strani alberelli. Che alberi sono? Sono di solito dei salici, oppure sono dei platani, che sono tagliati quasi alla base e quindi ogni anno ripartono a partire da un livello del terreno. Non è un albero normale che cresce, è un albero nano. Non è nano di natura, è perché è stato tagliato dal basso, poi ogni anno germoglia da là, dando luogo a una serie, vedete questi rami, e questi rami una volta erano utilizzati soprattutto, non so, per esempio, avete mai sentito parlare delle stroppie? Si dice in dialetto veneto, le stroppie. Cosa sono le stroppie? Sono i rami del salice. I salici sono messi lì perché? Per consolidare l'argine del fossato, perché attraverso le loro radici sono messi a distanza regolare, delimitano il campo, consolidano il fossato in maniera che non debba franare e interrarsi in breve tempo. Ogni tanto bisogna fare manutenzione. E poi quando arriva l'autunno, i contadini tagliano i rami del salice, che sono molto flessibili, e facevano fascine di fieno, fascine di grano. Oggi abbiamo tutto il materiale plastico e quindi con la plastica si fa tutto, ma all'epoca si utilizzava tutto, si utilizzava appunto anche la cosiddetta stroppia. Vediamo se a Mountain View conoscono le stroppie. No, non c'entra niente. Allora, stroppie, beh, Veneto, vediamo. Eccole qua, guarda, vedi? Vedi? Si fanno dei legacci. Le stroppie sono appunto questi, sono delle, dei ramoscelli ancora verdi, piuttosto freschi, che servono per fare di tutto. Vedete? Ecco, qua si vede bene. Alberelli nani, questo è un terrapieno, non è proprio un fossato. Alberelli nani che si utilizzano, di solito sono nani così, cioè proprio escono appena da terra, non so, 30 centimetri, e poi ogni anno buttano, poveretti, e ogni anno vengono tagliati, potati, ritornando al livello quasi terra, e loro ogni anno buttano fuori perché sono molto vigorosi nella rinascita. Vedete, queste sono tutte stroppie. Le stroppie servono appunto per materiale, per esempio per i vitigni, ci leghi la vite, quindi veniva utilizzato in questo senso. Allora voglio dirti che appunto le siepi servivano a questo, a recingere il campo, a impedire il passaggio, a delimitarlo e a rendere la proprietà privata sacra e inviolabile. E questo danneggiava i contadini, danneggiava i villaggi, perché da sempre erano abituati ad approvvigionarsi in qualche maniera con quelle servitù tradizionali che gravavano il fondo feudale. L'altra cosa che non ho detto però è questa, che in questa fase, questo valeva naturalmente anche per il bestiame, ecco un'altra cosa che mi ero dimenticato, se tu hai bestiame che pascola, vuoi che pascoli nel tuo campo e non che vada in giro e che si disperda, quindi avere delle recinzioni serve anche a questo, in maniera tale che possano liberamente pascolare nel campo, ma non oltre il campo. Bene, e allora però che cosa facevano? Fanno quello che fanno i furbastri. Nel momento in cui tu vai a recingere il campo, ti conviene recingerlo un metro più in là e non un metro più in qua. Per non sbagliarti, ti sbagli per eccesso e non per difetto. Quindi che cosa si faceva con queste recinzioni? Si tendeva a incamerare anche quelle che erano giuridicamente terre comuni. Cioè esistevano le terre private e poi terre comuni che erano di proprietà delle comunità di villaggio. Queste terre comuni non erano delimitate o segnalate. I proprietari terrieri tendevano a incamerare mettendo siepi anche là e naturalmente vai poi a far valere la giustizia. Per cui quelle che erano terre comuni venivano incamerate, venivano privatizzate. Vedete come fa un latifondista feudale a far fronte alla crisi economica? È come se io avessi una casa prospiciente a Piazza della Vittoria, nessuno se ne accorge e io passo la mia recinzione e mi prendo la parte del monumento, mi prendo un pezzo dell'aiuola del monumento. Quella è mia e me la coltivo io. E in assenza di qualcuno che faccia rispettare la legge, è passato un certo numero di anni, anche per usucapione diventa effettivamente mia. Ok, questo è quello che avviene. Quindi la protesta deriva dalle tasse e deriva dal fatto che certe consuetudini sono state violate da parte della nobiltà come reazione alla crisi del 300. Il risultato è che si mette in piedi una grande rivolta contadina e ci sono pure i preti che soffiano sotto. I preti che soffiano sotto sono per esempio questo prete John Ball che dice che la Bibbia va tradotta in inglese. Udite, udite. Ma è la stessa cosa che dice Martin Lutero nel 500. Lui lo dice 150 anni prima. La Chiesa sta sempre dalla parte dei potenti e lui invece è un prete che vuole stare dalla parte dei bravi cristiani. I bravi cristiani sono più il popolo, più i contadini, che non i nobili e i re. E allora dice: non è giusto, la Chiesa spreme questi poveri contadini e io voglio essere cristiano come lo era Cristo, stare con i poveri. Insomma, perfino la Chiesa con John Ball soffia sotto. John Ball è uno che tuona contro la ricchezza della Chiesa e che dice appunto che la Chiesa dovrebbe farsi piccola con i piccoli, umile con gli umili, e dovrebbe parlare la stessa lingua della gente, altro che latino. Il latino serve per imbrogliare la gente, mi spiegava Renzo nei Promessi Sposi. Che vuoi che io faccia il suo latinorum, diceva il curato. Come dire, il latino è uno strumento per opprimere chi non lo sa. La rivolta ottiene grandi risultati, si arriva a marciare su Canterbury, si arriva a marciare su Londra, il re apparentemente dà loro ragione, i contadini sono contenti, non ci credevano, hanno ottenuto qualcosa. Appena i contadini tendono a tornare a casa, il re ordina la repressione armata e i cavalieri non aspettano altro se non questo, poter massacrare i contadini. Quindi seconda rivolta soffocata nel sangue. Perché fallisce questa rivolta? Direi che fallisce per l'ingenuità dei contadini, che pensavano veramente che il re mantenesse la parola data. Nel primo caso è fallita per l'abilità nelle armi della nobiltà e l'inadeguatezza dei contadini sul piano dell'organizzazione militare e dei mezzi disponibili. Nel secondo caso io direi proprio per dabbenaggine. I contadini sono convinti che il re manterrà la sua parola. È un re, se non è un uomo di parola lui, ma il re non è un uomo di parola. E appena la rivolta perde di massa, perché molti contadini sono convinti che hanno già ottenuto abbastanza, immediatamente viene ordinata la repressione e faranno una pessima fine sia Wat Tyler sia John Ball, cioè il capo organizzatore, il capo spirituale di questa rivolta. E adesso sta per suonare, ma ho ancora il tempo per dire: 1378, la rivolta dei Ciompi a Firenze. Tutto diverso, perché questa è una rivolta cittadina, non sono contadini. I Ciompi sono i follatori, no, gli scardassieri, scusate, della lana. Gli scardassieri sono degli operai specializzati che pettinano la lana grezza in maniera tale da renderla lavorabile. Scardassare la lana. Pettinare con lo scardasso. Lo scardasso, vedete, è una specie di attrezzo che serve a rendere più regolare i fiocchi di lana e quindi consentire poi la tessitura. Anche nelle manifatture molti operai hanno ottenuto migliori condizioni di vita, ma non tutti. Un po' come nell'ambito contadino, alcuni di loro sono stati solo sfruttati di più. E allora anche i Ciompi protestano. Che cosa hanno in mente? Beh, di avere un salario più alto, ma sanno benissimo che se si vuole ottenere un vantaggio che possa durare nel tempo, quello che è indispensabile è poter avere i propri uomini al governo. Come si fa in un comune ad avere i propri uomini al governo? Ditemelo voi, maledetti, so già che non lo saprete, ma dovreste saperlo perché ve l'ho spiegato io. Come si fa in un comune come Firenze ad avere i propri uomini al governo, cioè a votare e ad essere votato? Come si fa? Maledetti, ditemelo. Bisogna far parte delle arti o corporazioni. Tutte le arti o corporazioni hanno il diritto al voto e all'accesso alle magistrature? No, solo le arti maggiori. Per cui se sei uno speziale, cioè un farmacista, allora puoi votare ed essere votato. Ma se invece appartieni a un'arte minore, non hai questo diritto. E cosa chiedono i Ciompi? I Ciompi sono gli scardassieri della lana. Che cosa chiedono? Che la loro arte venga ricompresa, non dico tra le arti maggiori, ma tra quelle grazie alle quali si può entrare in politica. Insomma, chiedono di poter compartecipare alle decisioni che appartengono allo Stato. La risposta prima è ni, poi è forse e poi è insurrezione armata contro gli scardassieri, i quali lottavano con uno sciopero generale di categoria che ha paralizzato la città. Insomma, anche in questo caso, l'incapacità di organizzarsi, di creare massimo massa critica, perché sono solo gli scardassieri, gli altri invece non protestano insieme a loro, fa sì che anche questa rivolta possa essere soffocata. È diversa questa, sì, perché non sono contadini, ma sono cittadini, non sono legati al feudo, ma sono legati al comune, quindi è un po' diversa la questione. Qui tra l'altro c'è più consapevolezza e non c'è il tema religioso, c'è il tema appunto di poter votare e essere votati. Quindi anche questa è una rivolta interessante, ma non una rivoluzione, perché le rivoluzioni sono come quella francese, cambiano la storia, queste no.